David Linguini fece una cosa a quel tempo eretica, perché disse: ora io faccio un corso universitario, e lo fece di 3 crediti. È un pezzo grosso del libro, credo lo sia sempre, anche se l'ho perso di vista. E lui era un pezzo grosso perché riuscì a convincere l'università, ora non è più lì, ma era questa Utah State University, riuscì a convincere a fare questo corso, diciamo, anomalo. Era un corso dove lui diceva: io ho messo dei link, purtroppo alcuni se sono passati anni non si trovano più, c'è solo una delle pagine, va bene? Lui, fatemi vedere, era Introduction to Open Educational course, autunno 2007, e credo che un po', questa è la pagina che forse c'è ancora, e sono i link da questa. Peccato, perché c'era la lista degli iscritti, era bellina, e non ho avuto l'intelligenza di salvarlo, oppure se l'ho avuta sono stato come al solito abbastanza cialtrone a perdere. Eccolo qua, è rimasto il syllabus. Partecipanti, se non avete un blog, intanto questo stile, no, ci sono tante cose dell'America che a me non piacciono, però alcune piacciono, e questo stile diretto senza pompa magna che si va dritti, cioè ti si deve fare la cosa, ti dico la cosa, non è che ti fo 27 introduzioni eccetera, ecco, mi provo niente. Allora, partecipanti, se non avete un blog, per piacere fatevene uno con una roba tipo Blogger e WordPress. Io non sapevo cosa fosse blog, non sapevo cosa WordPress, lo imparai lì. Un blog è necessario per questo corso. Se avete bisogno di aiuto, andate qui e c'è una spiegazione di come si fa a farsi un blog. Per leggere i post di altri partecipanti che hanno già, diciamo, partecipato in questo corso, hanno già iniziato, visitate il syllabus in questo wiki. Il wiki è un sito web dove si può scrivere in tanti, va bene? Per chi non lo sapesse, ma penso lo sappiano, le due tipologie fondamentali, cioè i blog e i wiki, sono due tipologie di siti web. La differenza è che il blog è tipicamente un sito monoautore, dove te nel tempo scrivi una serie di articoli. Ce ne possono essere, possono avere tanti usi. Di solito ci sono delle persone che lo usano come uno strumento di espressione personale. Io ormai questo, il mio blog è questo qui, che ha cambiato veste diverse volte, ma ormai io sono così conosciuto per questo blog che la collega Maria Ranieri, quando io ho cominciato a collaborare con loro 1 anno e mezzo fa, ci si conosceva un pochino di vista, ma sapete cosa mi ha detto? Ah, dice, ma allora te sei nell'università, pensavo tu fossi un freelance di queste cose, non sapeva nemmeno che io fossi, mi conosceva attraverso questo. Quindi sono, è un veicolo con il quale tu oggi ti esprimi, è un veicolo che a me fa perdere la voglia di pubblicare libri, per esempio, perché tanto, prima di tutto non mi sembra di avere la statura adatta a scrivere un libro, francamente, mi sento più piccolo. E poi, ragazzi, in Italia si pubblicano 60.000 titoli l'anno, dei quali credo che la metà tranquillamente non li legga praticamente nessuno. Insomma, quelli che poi vengono letti e presi sul serio sono veramente una piccola minoranza. Ora, io che sono un microbo, ma che speranze ho di fare una cosa utile scrivendo il 60.001esimo libro, va bene? Sì, certo, nei miei cicli lo posso anche infliggere ai miei studenti, come viene fatto, ma non mi sembra una cosa decorosa, va bene? E poi le cose su cui posso pensare di scrivere sono estemporanee per loro natura. Appunto, il blog, io non sapevo cosa fosse nel 2005, nel 2007 lo scopro, e ora vedete che scherzo mi ha fatto. Comunque, ecco che qui come continuo a avere il mio blog, che è il mio principale strumento di espressione. Il blog c'è un autore, a volte c'è un gruppo di autori, può succedere. Io potrei anche qui coinvolgere altri che possono essere, oggi sono gruppi che hanno gli stessi diritti di scrivere i post, va bene? E normalmente c'è questo ordine inverso. L'ultimo post che ho scritto è questo qui del 7 novembre. Il wiki è invece un sito dove anche lì è molto facile pubblicare senza aver bisogno del tecnico che ti costruisce la pagina HTML. C'è un editore semplice che ti consente di accrocchiare pagine che poi risultano pagine web per i frittori, ma al quale ci si può scrivere in molti. E va bene, il wiki più wiki famoso di tutti è Wikipedia. E Wikipedia è questo, più di quello, più autori di quello, è semplicemente quello lì, va bene? Allora, io imparai cos'erano queste cose. Allora, l'obiettivo del corso era, uno, di darvi un fondamento saldo nel mondo della open education, con tematiche come il copyright, la questione delle licenze, la sostenibilità, concetti fondamentali, per me sono stati utilissimi. E mi resi conto che qui si apriva un mondo che riguardava me, educatore, perché se io decido di pubblicare un materiale, il copyright non è più una cosa che riguarda solo chi scrive gialli o chi scrive romanzi, è una cosa che riguarda anche me, anche se sono un oscuro professorino che spiega con il beat. Perché se io nella mia spiegazione del bit ci metto un'immagine o preso da qualche parte, sorge un problema. Ma l'immagine, l'autore da cui l'ho preso, ma è d'accordo? C'ha di sicuro i diritti d'autore. Come li gestisce lui? Intanto già la domanda come li gestisce rivela un qualcosa che a quel tempo non se n'era per niente, nemmeno ora tanto, ma non se n'era proprio per nulla consapevoli. Perché il diritto d'autore ti protegge, punto e basta. Invece ora, con le famose licenze Creative Commons, sei te autore che dici, sì lo so, io sono protetto, però siccome appunto io ho l'opinione di essere un microbo, professore microbo, va bene, io cedo i diritti e tu puoi fare quello che vuoi, oppure puoi fare questo, sì, questo no, eccetera. Quindi mi resi conto che qui si apriva un mondo, ecco perché sentii ossigeno perché mi resi conto che c'era qualcosa che stava esplodendo. Mentre noi eravamo tutti chiusi in queste stanze senza ossigeno, di fatto si stava scoppiando qualcosa, e questo scoppio però comportava l'apertura di una serie di tematiche che influiva, si può dire, sulla gestione dei processi formativi. Come io gestisco il mio modo di distribuire il materiale alle persone a cui si pretende insegni qualcosa? Ecco, che temi vengono fuori? Eccetera eccetera. Aiutarvi a localizzare la open education nel contesto delle instructional technologies. Si parlava molto, ora se ne parla meno, dei learning objects, che mi sono sempre sembrati un'aberrazione, o meglio, i learning objects. E tre, di abituarvi a pensare, scrivere, dialogare creativamente e criticamente sulle pratiche correnti, sulle possibili alternative dell'open education. A me queste frasi furono come l'assetato che nei mesi non beve, io una frase così mi faceva volare letteralmente. Mi sentivo anche molto solo perché non trovavo corrispondenza, volavo per conto mio, svolazzavo come l'uccellino Woodstock in cosa, maniera incoerente, va bene. Ma erano, qui c'erano proprio delle botte di vita, perché questo fatto di era una cosa di cui stavo già soffrendo tantissimo. Perché, a dire, non è che è vero che io sono sovversivo di natura, pacifico, però sovversivo, cioè non sopporto la cosa insensata, non ho voglia di cambiarla subito, vabbè. Però prima di insegnare andai dai miei colleghi più anziani e blasonati come tu fai il corso, mi spieghi, andai dai miei colleghi informatici come la insegnate voi informatici. Quindi io mi sono adeguato, ma quando poi vedevo queste cose a fronte dei problemi che vi ho detto e me li ponevo, io non non trovavo sponde. E per esempio la collega mi diceva, sono geloso del mio, ma come, ma qui sta esplodendo il mondo, sta, cioè, c'è un qualcosa che ci scoppia d'intorno e tu c'hai il problema di essere geloso delle tue cose, ma rischi di diventare un sughero influente in un mare in tempesta, non è possibile, bisogna tumpare a nuotare qui. E questo devo dire fu una delle frasi, forse la dovrei salvare questa pagina prima che cancellino anche questa, perché è interessante. Cosa ci si aspetta? Questo è a livello di corso, insomma, di, chiamiamola laurea triennale, 3 crediti. Dovete aspettarvi di lavorare 12 ore a settimana in lavori che concernono il lavoro, diciamo così, in classe. Onestamente ci sarà parecchio da fare, ma vi prometto una grande esperienza se ci investirete, che è un po' quello che ora a voi si propone dicendo provate a fare un MOOC. Però mi piace farvi vedere questa cosa che non conosce nessuno, nemmeno degli esperti di queste cose che conosco, che però ho avuto la fortuna, perché qui a quest'epoca di MOOC non si parlava, però lui stava proponendo questo esattamente ed è stato il primo, quindi il primo nel mondo è stato lui. Ogni tanto ci riuniremo in maniera sincrona, con sistemi di messaggistica. Ogni settimana ci sarà da fare reading e blogging, cioè ogni settimana voi dovete leggere i materiali. Lui ci assegnava ogni settimana i materiali, quindi c'era la settimana del copyright, ma più là all'inizio c'era la settimana degli Open Educational Resources. Cosa vuol dire fare una cosa aperta per una classe di bambini in Africa? Che differenza è fare una cosa aperta per una classe di bambini a New York? Ecco, erano, devo dire, anche molto bella questa visione, oh, finalmente, non sempre pensare solo a se stessi, cioè vedere in un mondo che tanto è interconnesso a questo punto. Allora, vogliamo provare però a vedere anche i problemi in modo interconnesso, perché se no si diventa gli zombie. E ogni settimana c'è questi materiali e lui li bloggava, nel senso che nel suo post, in un post nel suo blog, introduceva i materiali. Dopodiché con il vostro blogging voi dovete bloggarci sopra per dimostrare che avete capito ciò che avete letto e dove dovete proporre eventualmente i vostri pensieri originali e eventuali sintesi, va bene? Che è un po' quello che io potrei chiedere a voi nel forum quando fate il MOOC, ecco, non vi farla tanto lunga, però i vari passi, descrivete cosa vi succede. Poi su questo facciamo un commento. Lui diceva di farlo sul proprio blog. Non fate semplicemente dei riassuntini, ecco, questo è bellissimo, eh? Don't just summarize reading, grazie tanto, no, fate questo, va bene, eh? Fate connessioni fra le varie letture e altre letture o altri post vostri e degli altri studenti, punto esclamativo, of your own or of other students. Siete fortemente incoraggiati, dovete farlo entro la tale ora, bla bla. Quindi c'era un ritmo, guardate che questa era una cosa mai vista, totalmente nuova, c'era un ritmo settimanale. Quindi una settimana lui faceva un post, lui si doveva leggere la roba, scrivere e cominciare subito a leggere che scrivevano gli altri. Chiaro, c'è una componente di caos qui, perché come fai? E te magari dici che vorresti scrivere dopo aver letto quello degli altri, ma se tu ti fa così non si scrive, quindi a un certo punto ti devi buttare e che c'è. Dopodiché magari torni sul tuo dopo aver letto quello degli altri, ma questo lo puoi fare con cross commenting, commentandoti, perché è una cosa cruciale del blog, è commentare i post degli altri. Ecco perché i blog sono degli ottimi strumenti di conversazione. Fra le lamentele del corso ci fu anche questa, ma come si fa? Non ci si fa, non ci si capisce nulla. Però c'era anche un grande fermento di idee, un grande fu entusiasmante. Ecco, questa fase entusiasmante è il caos, non possono essere scissi. Il caos generava la possibilità di entusiasmarsi perché faceva fiorire idee, però se ti fa fiorire idee non può essere un setting tutto ordinato. Allora, nella gestione del processo formativo, questo è uno dei miei punti fondamentali, bisogna imparare a inserire il caos, va accettata questa cosa. E questa è un'affermazione forte in un'istituzione che sembra a me ossessionata dal controllo. Il professore fa di tutto per avere tutto sotto controllo. Io dico sempre, questo vuol dire ammazzare il processo formativo, mettiamo, o la relazione educativa. Quello che dite voi non è relazione, voi ne parlate quando parlate dei grandi pedagogisti, ma in realtà la relazione educativa noi la fracassiamo, no, anzi la soffochiamo, non cresce, è come un pomodoro, un seme di pomodoro non innaffiato, sta lì secca, va bene? Ci vuole un po' di caos, e lo so, se butti l'acqua si fa sudicio, si pasticcia il terreno, poi ci viene anche le bestioline, però lì, e la vita nasce così, ecco, la stessa cosa di fatto. Come si faceva? Vabbè, c'era il grading, se volevi potevi anche essere graduato, va bene? O comunque in fondo lui ti dava un certificato, e questa fu una grande innovazione, ti può fare una cosa online e ti do un certificato. Io ce l'ho, io non nascondo che mi ha dato più soddisfazione quel primo certificato online, ma anche della laurea, insomma era scontato, e a quei tempi si dava poca enfasi. Io tornai a casa, ero unico nella mia sessione di laurea, tornai a casa, mi chiese il mio genitore cosa avessi fatto, avevo 23 anni un ragazzo, io dissi ma sono laureato oggi, e mio babbo mi disse com'è andata, bene, e mi disse bravo, finita lì. Allora c'è il testo foreste, no, ci penso tanto, fa effetto. Poi il giorno dopo andai a trovare la mia fidanzata, attuale moglie, e vidi c'era una torta alla frutta, tanto, essendo avidissimi, dice, ah, c'è la torta, è bello, perché si festeggia, e sono come tutti si è laureato per me, ma che bello, ecco, è cambiato il mondo, va bene un po'. Non lo nego che questo foglietto di carta ricevuto qui mi ha dato più soddisfazione. Era scontato quell'altro, mi sembrava una cosa ovvia, no? Il mio genitore mi ha parlato perché studiassi, sono il foglio, ho finito, vabbè. Ma questa è una cosa che l'ho conquistata, anche se l'ho conquistata a 2017, bello, già vecchiotto, 52 anni, ora sono 62. A 52 anni mi sono rallegrato fortemente per questa cosa. Come ci si scriveva? Ah, anche questo, ossigeno puro, puro. Andate nel wiki, e c'era la pagina wiki. Nel wiki fai un account gratis, dopo puoi scriverci. Ognuno doveva scrivere nome, cognome, email e l'indirizzo del suo blog e eventuale istituzione di appartenenza. Questa possibilità di scriversi con un gesto così semplice fu un'altra cosa che mi inebriò letteralmente. Ah, ecco il futuro, pensai, ecco dove dobbiamo andare. E naturalmente imparai in 448 a fare una mischierata, come sapete, aprire un blog, si va in WordPress, si fa l'account, va bene, eccetera, e ce lo sparai dentro e poi cominciai così. Io mi entusiasmai così tanto, questo avete visto che è autunno 2007, allora autunno 2007 io stavo iniziando i miei corsi a quegli 800 studenti, a tutti 800 gli rovesciai addosso immediatamente questo sistema. E voi direte, ma come? Ma questo non è online? E lì mi inventai questa cosa che tanti hanno chiamato blended learning, che vuol dire blend è la mistura, come il tabacco, la pipa, blended eccetera eccetera, è una mistura di presenza fisica e presenza online. Allora io mi resi conto che con questo sistema dei blog, se io La metafora che usai, dissi ai ragazzi, stavo già facendo le prime lezioni, dissi: no, guardate, ora io istituisco un nuovo sistema, voi, ognuno di voi deve istituire un quaderno, come si faceva alle elementari, fate il quaderno di informatica. Subito vi di faccia, sto scemo. Dice: però il quaderno è un blog, voi andate in internet. E feci con loro esattamente come io stavo facendo, quindi allo stesso tempo studiavo e facevo l'insegnante, va bene? E ciò che imparavo immediatamente lo rovesciavo sui miei studenti. È stato un momento che ho vissuto con grande incasinamento, perché 800 studenti in tutte queste sedi, la motocicletta, io facevo le nottate per riparare a tutto. Però era talmente eccitante l'idea di poter fare una violenta iniezione di ricostituente a questo sistema che mi sembrava un cadavere, che non sentivo nemmeno la fatica. E quindi, e disse: ognuno di voi fa un quaderno. Sì, io vi faccio lezione, però voi fate il quaderno e scrivete delle cose che io vi dico, e scambiatevi pensieri. E detti un nome a questa cosa, la portai ai congressi, la chiamavo blog o classe, inventavo sto nome, e in inglese la chiamavo blog room, qualcosa del genere, non è. E quindi da lì non ho mai più smesso di usare questo sistema. Questo mi ha consentito di potenziare enormemente la relazione con gli studenti, enormemente, cioè era una gestione del processo formativo rivoluzionaria che in realtà mi sbloccava tutti i timidi in un colpo solo, che non mi avrebbero mai detto niente, sarebbero tutti arrivati all'esame. Ma soprattutto io, vedendo i loro scritti, cominciai a capire che leggendo i loro scritti, che è quello che vi dico ora col diario, vi ho detto l'altra volta, no? Scrivete un diario, così dopo sono molto di voi. E io l'ho capito lì, e cominciai a capire che se loro scrivevano, in realtà cominciavo a conoscerli. E il paradosso interessante è che era lo strumento online disumanizzante che invece mi consentiva di creare, di reinserire umanità in questo processo. E mi resi conto che la chiave di volta era non rimanere incastrato in un solo metodo, ma nell'usare più metodi in maniera e stando aderenti alle necessità dello studente, ecco. E lì è nata sostanzialmente tutta questa cosa. Io sono, non so di cosa stia occupando ora il professor Willey, ma sono enormemente grato per questa. E questo, che cosa successe? Che in quella lista di studenti, quando mi iscrissi io ce n'erano 7-8. E poi diventarono, ma io credo di averlo scritto questo, perché ma a memoria, per caso che spari un numero.
Io non trovo quel file.
Cosa non trovi?
Questo file qui non trovo.
Ma se vai nella piattaforma,
sì,
guarda.
E questo qui, la tortuosa, però non lo apre.
Sì, ma devi qui dentro, tu devi. Allora lei dice la tortuosa si finisce. No, vabbè, è inutile che faccia così. Che bischio che sono. Allora, scusate. Allora, te vai qui, no?
Sì.
Poi vai in sotto la tortuosa via degli dati dell'università.
Sì.
Io ci ho messo un testo, ma ce l'ho messo perché mi avevano chiesto di mettere. Sono fissati con altri testi. Se lo volete, ma è un testo che costa $200-300, mi devo comprare un testo $200-300. Ci ho preso delle cose che poi sono quelle che io vi dico. Però se qualcuno, insomma, questo è un testo di riferimento sulla distance education, lo metto per dire: guardate, il riferimento bibliografico è questo. La tortuosa via delle didattiche online, devi cliccare su questo link qui.
E c'è la password.
No, questo non c'ha password.
Scusi, per accedere a questa parte c'è una password sulla...
No. Sì, da qualche parte c'è una password, sì. Poi dopo vi dico, ma il problema è che non la ritrovo più, non so dove l'ho messa, ma lascia perdere.
Informazione 8-9.
Sì, lascia perdere, no. Ecco, questa è la pagina della rivista Studi sulla formazione, dove c'è questo mio articolo. Scarica questo file PDF. Ecco, se te clicchi su scarica questo file PDF, ti arriva questo file qui. Hai capito quale? Qui, scarica questo file PDF.
Ok.
Va bene? Ok.
Mi scusi l'interruzione.
No, interrompetemi perché intanto, perché sennò una cosa che non mi piace delle lezioni è tutto questo chiacchierare, non è una cosa che la devo fare, ma perché è in realtà una cosa ammorbante, ma insomma. Quindi a me non mi pare vero di essere interrotto. Allora, no, la password voi la trovate, questo l'avevo scritto in inglese perché la professoressa Boff mi ha chiesto di fare il corso in inglese, guardate, fatemi vedere, e poi mi è rimasto. Io non vi sto chiedendo di comprare questo libro, ne potete trovare, la copia di alcune parti qui, ci vuole una password per aprirla. Se cliccate qui chiede una password, ma è solo la traduzione del capitolo storico che è sintetizzato nell'articolo, nel saggio La tortuosa via della didattica. Sai perdere, cioè. Se poi la trovo ve lo manderò, ma in essenziale ai fini di quello che vi chiedo. Invece questo articolo leggetelo, in fin dei conti sono 30 pagine, ve ne fanno leggere centinaia, leggete 30, va bene? Ecco qui, se io vado giusto appunto a vedere, ecco, i partecipanti attivi durante il corso furono 57, cioè alla fin fine una classe normale. Ma cos'era interessante, che mi entusiasmò, è che c'era uno brasiliano, uno australiano, due canadesi, tre tedeschi, un francese, un coreano. Oh, ecco, questo è il mondo, va bene? E poi c'era 4-5 italiani. E sì, no, no, ci sono, c'ho dei compagni di classe qui, va bene? E fra questi c'era Antonio Fini. E poi ci sono 3-4 persone con cui siamo diventati amici, successivamente ci siamo visti. Alla fine si fece, dopo questo corso, anche, si mangiò tutti la bistecca. Ora a 61 anni sono andato a mangiare vegetariano, ma sono andato a mangiare la bistecca, va bene. Per conoscersi, uno veniva da Ferrara, un altro da Bologna e poi da Firenze, eccetera, perché ci si voleva vedere in faccia. E questa amicizia è nata con questo lavoro che abbiamo fatto online. Anche questo mi turbò molto, perché in una. Allora, 5. Sembra, allora, Elisa Spadavecchia, poi 3, 4, 5. 5 italiani fanno un corso gestito da uno nello Utah, a cui con compagni di classe in tutto il mondo, in un'esperienza quindi totalmente online, e diventano amici. Allora, qui bisogna rivedere un po' di categorie, perché ci sono dei cliché da abbattere, no? Dice, allora tutto quello che passa dall'online è morte? No, evidentemente. Però attenzione, poi ho imparato anche che non è che online vuol dire, cioè il problema oggi di tanto discorso pubblico è di fare le categorie banali, no? Dice, allora dopo c'è l'afficionato dell'online? No, un momento, perché online vuol dire anche essere handicappati, perché dietro uno schermo sei solo. È che se te giri certe chiavine, allora può nascere qualcosa. Cioè tutto il trucco è imparare quali sono, a provare a trovare queste chiavine per cui le cose funzionano. E quindi ci si ritrovò con queste 57 persone, comunque 50 persone che bloggano, e te devi ogni settimana andare a vedere quelli degli altri, insomma, fu un grosso lavoro.
Una domanda, ma cioè, era anche previsto che uno in qualche modo valutasse desse il suo parere sul lavoro degli altri, o andava solo letto?
No, il parere era implicito, perché te eri chiamato a esprimerti, quindi io mi ricordo che mi trovai a esprimere il parere su delle cose che avevo letto nei post degli altri, e poi dopo mi ribeccavo i pareri degli altri. Nasceva quindi, nasceva comunità. non c'era nessun processo di autovalutazione, oggi si chiama così. Poi dopo da qui sono gemmate tutta una serie di aspetti, sono gemmati, fra cui anche questa questione dell'autovalutazione. Poi vi dirò due parole, sono una cosa che applichiamo in medicina, ora io qui non lo sto usando, però sì. Ma qui no, era solo implicito, era tutto in germe. Però io mi resi conto che questa era una cosa nuova. E, vabbè, d'altronde io sono un ricercatore, un esploratore, è la mia natura, non sempre ci dai. E quindi ebbi la netta intuizione proprio che si fosse di fronte a un qualcosa di nuovo. Infatti è esplosa questa cosa qui. È esplosa. E l'anno dopo, a parte che io ebbi un feedback mostruoso, perché feci in tempo questa mia partecipazione a queste, quanto si è detto, erano 15 settimane o 13, cosa del genere, e feci in tempo a stravolgere, a rivoluzionare la mia didattica. Cioè i miei infermieri di Borgo San Lorenzo, di San Giovanni, bloccavano, no, nel primo semestre ancora bloccavano, e io leggevo loro e cambiò completamente la mia visione. No, non avevo più questa specie di apnea per cui te in follezione, questi sì, ogni tanto mi fa una domanda persa nello spazio, poi all'esame, ma che esame avrò potuto fare, ragazzi, 800 persone su un banale corsetto di informatica? Ma vi pare a voi che sia possibile fate tre moltiplicazioni, provate a dire sto 15 minuti con ciascuno di essi per 800 e poi mi raccontate. Ma nemmeno il sistema stesso mi consente di gestire una cosa. Dice, perché sei scemo? Non posso darti un'aula tutto questo tempo. Vedete quant'è paradossale la macchina burocratica? E vedete come in realtà il nostro sistema, anche se mi registro non mi importa, è inadeguato, perché si pone delle domande alle quali poi dopo risponde in maniera incoerente. In realtà mi stai chiedendo di lavorare male, diciamocela, è tranquilla, no? E chiaramente io farò degli esami praticamente. Che erano questi esami? D'altronde dovevo sopravvivere, un posto glielo devo dare a queste persone. Ora per fortuna qui do l'idoneità, è una grande liberazione. Ma li devo addirittura dare voto in trentesimi, da 18 a 30, sulla base di che? Quindi feci informaticamente dei sistemi di quiz. E fece anche un prodotto abbastanza evoluto, mi ingegnai di fare la selezione, di fare un pool di domande, gestione del processo formativo, come fare il sistema, un sistema, se non facevo i quiz non sopravvivevo, non ce la facevo proprio, e quindi dovetti fare i quiz, che mi sembravano già un'aberrazione. Quindi feci un pool di domande, poi sviluppai, imparai a programmare il PHP per fare queste cose nel sito web, fece un programma in PHP che gestiva queste domande e faceva, io dissi, se riesco a fare 300-400 domande, da queste posso estrarre dei sottoinsiemi di 15-20 domande, ogni studente veniva in aula informatica, ogni studente gli capitava un set di domande personalizzato, dividevo le domande in argomenti in maniera che ogni argomento venisse... da ogni argomento venisse almeno una domanda. Allora, sì, tecnicamente è stato un successo, nel senso che l'ho fatto, l'ho applicato e ci ho sopravvissuto. Dal mio punto di vista, che è di dire ma ho risposto al problema, l'ho risolto, fu un fallimento totale, per due motivi principali. Prima di tutto io a 300-400 domande non ci sono mai arrivato. Cioè, ragazzi, è una barzelletta, io sono arrivato a 100 domande e non riuscivo a superarle. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando poi facevo, io le applicavo, specie all'inizio, succedeva sempre che lo studente mi dimostrasse che la mia domanda era incoerente o non aveva senso o era ambigua, quindi ero costretto a rivederle, quindi tanto io ne mettevo di domande e tante mi diminuivano. Non ce l'avessi di fare un pool decente, non ci sono arrivato. Forse ci avessi lavorato 10 anni, alla fine ce l'avrei fatta, ma non ne valeva la pena, mi rendevo conto. Anche perché mi sono reso conto che te puoi mettere quante domande vuoi, ma i quiz si fanno abbondantemente a caso. Io che sono stato molto discolo a scuola, avessi avuto le quiz, le avrei fatte tanto a caso. essendo anche maschio, perché il maschio tende più facilmente a fregarsene di queste cose. E siccome io a scuola soffrivo, mi annoiavo molto, le scorciatoie quando potevo le cercavo, e avrei fatto tanti quiz a caso. E io feci delle prove e mi resi conto, e una volta, perché questo sistema lo distribuì ai miei colleghi di medicina e poi mi chiamavano per aiutarli a usarlo, e io li aiutavo tecnicamente, poi guardavo come venivano queste domande. Siccome in realtà ho avuto un rapporto con gli studenti, perché ho sempre avuto molti feedback, sapevo come funzionava la cosa. A un certo punto disse il mio collega, disse: guarda, tecnicamente funziona qui, però ti stai rendendo conto che una parte consistente di questi ti sta facendo a caso? Infatti è così, è normale questo fatto. Cioè, non è un sistema decoroso di valutazione il quiz, no, non lo è. E quindi, dov'è? È un sistema fallimentare sostanzialmente per fare. Ecco che questi metodi, che invece rendono attivo lo studente, io vedo cosa scrive, sono molto più potenti dal mio punto di vista, perché io vedo cosa fa la persona. Ma a volte capisco anche da come si comporta in aula, cosa fa, cosa non fa, ma anche se non li vedo le persone, io, quando scrivono, capisco tantissimo. E se è una scrittura sostenuta nel tempo, allora è inutile poi fare l'esame. E questa massa di studenti che avevo in autunno, a quel punto cominciò a diventare un qualche cosa che io raggiungevo, in sostanza. E fu veramente una rivoluzione. È una rivoluzione mia isolata, perché i miei colleghi non erano mille miglia lontani da questo. Beh, lo sono. Ho avuto una discussione a cena l'altra sera, lo sono ancora. Però io, naturalmente, sentite ragazzi, sono un quarto alle 5. Vi volete riposare, si fa un altro pezzetto, oppure rigo diritto, magari poi, no, no, no.